la prima parte.
Allora, adesso noi invece affrontiamo il problema del colore. Ritorniamo a ragionare sulla nostra griglia e sulla nostra convenzione, che noi abbiamo trasmesso da una parte all'altra. Cosa avevamo scritto? C uguale BM, bitmap, d'accordo? Se noi vogliamo trasmettere delle informazioni di colore a distanza, come possiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Proviamo a ragionare con chi? Per esempio? Passerini c'è? È tornato? Bravo. Allora, come possiamo fare a organizzare sempre con il sistema dei segnali di fuoco, sempre il nostro sistema delle convenzioni, eccetera, un discorso che riguarda il colore? Come possiamo fare? Si potrebbe colorare il fuoco. Coloriamo il fuoco di vari colori, ci mettiamo delle varie essenze e che cosa riusciamo a ottenere? Punto per punto colori il fuoco. È un po' complicativo il sistema. È un po' complicativo. Proviamo a ragionare sempre a livello di codice. Allora, elaboriamo questo codice dei colori. Come possiamo fare a elaborare un codice dei colori? Allora, possiamo pensare che i colori possono essere ottenuti con mescolazioni di alcuni colori base, d'accordo? Noi possiamo pensare che alle due parti delle montagne dove ci sono i sistemi in comunicazione, qualunque tipo di colore sostanzialmente si può ottenere combinando, diciamo, alcuni colori base. Proviamo a pensare, adesso non importa che questo sia completamente vero al 1000 per 1000, cerchiamo di immaginare che questi colori sono 3, d'accordo? E proviamo a immaginare per pura definizione che noi abbiamo un barattolo di colore rosso, un barattolo di colore giallo e un barattolo di colore verde. D'accordo? Proviamo a vedere se questo sistema ci può funzionare. Ci sono da una parte e dall'altra.
Non era blu l'altro colore fondamentale? Non era blu colore fondamentale? Professore, ma non era blu l'altro colore fondamentale?
Ecco, il professore ha detto non ci pensate che era niente.
Ah, ecco. Vabbè.
Era un piccolo dettaglio, ma questo piccolo dettaglio era fatto perché? Chi ha capito perché? Perché ho voluto fare rosso, giallo e verde invece di blu, eh?
Perché per usare soltanto due colori.
Aspetta, divertiamoci. Perché?
Perché così ho soltanto due elementi, perché il verde è ottenuto dal rosso e dal giallo. No.
Poniamo. Invece perché? No, per fare esattamente l'ipotesi. Ho sbagliato io, volevo fare RGB, ho sbagliato io,
Mi sta a far confondere. Mi sta a far confondere con me. C'avevo una certezza, me l'ha tolta.
Ho sbagliato io. RGB devono essere. Perché RGB? Perché gli schermi anche funzionano, una delle modalità classiche attraverso cui, una delle convenzioni classiche attraverso cui funzionano, diciamo, la convenzione all'interno del computer è RGB, giusto? Mi sbaglio? Mi sto sbarellando? Ho sbarellato, può essere che sbarelli?
Io sbarellavo l'italiano e l'inglese, perché RGB in inglese sarebbe red, green e blu, mentre in italiano viene rosso, giallo e blu, sono invece i colori primari.
Allora, adesso fammi le gare perché mi sto confondendo. Allora, in inglese com'è? Perché in inglese è la
red, green e blu.
RGB. Il
verde al posto del giallo.
Allora, il giallo non c'è. Red, green e blu. Allora, però è giallo, due cose che ho sbagliato, confondendomi da una green, ecco. È così la verità. Ecco. C'erano ben due errori in una botta sola. Perché mi stavo a confondere tra le due lingue. Allora, immaginiamo che noi abbiamo R, per i verbalattoli sono rosso, verde e blu. Chi si ricorda perché mai adoperano il verde invece del giallo, che sarebbe logico? Io vi giuro che non è una domanda retorica, non me lo ricordo. Com'è? Perché?
Perché è il principio attivo della luce, perché è lo stesso sistema per il quale i videoproiettori avevano il tubolare rosso e quello verde.
Esatto.
Perché il loro insieme, il principio attivo, va a formare il verde.
Ah, ho capito, i tre insieme con il verde.
Invece quando andiamo a fare, dobbiamo comporre i colori con la pelle, lo facciamo sul foglio.
Abbiamo bisogno dei tre primari.
Facciamo un discorso invece sottrattivo.
Ho capito.
Se andiamo a sottrarre determinate proprietà al bianco. E di conseguenza abbiamo bisogno del rosso, giallo e verde.
Ho capito. Mi ci scriverà una piccolissima nota, lo sappiamo anche con un'immagine, una cosa, così lo mettiamo nel sito negli approfondimenti, questa cosa. Sì, ho capito, perché infatti sono i tre cosi, quindi funzionano sia con questo, però tutto proprio bene non ho capito, quindi lo mettiamo negli approfondimenti. Allora, comunque, diciamo che quello che l'altro fanno, questo qua allora è RGB e questo è green, d'accordo? Allora, dopodiché, vabbè, lei sta registrando, vero?
Sì.
Ok, allora lei è normalmente. Allora, detto questo, facciamo un altro ragionamento. Vediamo come, quando lui lavora a colori, come lavora il nostro programma di riferimento. Abbiamo detto che è Photoshop. Allora, vediamo un attimo come funziona il mondo del colore, cerchiamo di ricordarci. Come funziona il fatto che io possa lavorare a 16 colori o a 24 colori o a 8 colori? Da dove lo sento? Chi se donna? Dove sta adesso? Ecco, perfetto. Questo qua sono i vari modi, questi sono i canali, però non è esattamente quello che io volevo fare. Abbiamo 2-8 canali, 16 canali. Questo è una cosa che mi dà la maniera di chiamarli. Però io con quanti colori io posso lavorare? Poniamo che io voglia lavorare soltanto con 16 colori. chi si ricorda come si fa qua dentro, dentro Photoshop? Da qua io posso cambiare il numero di colori, d'accordo? Allora, cominciamo forse Barbie White, allora vediamo un attimo se, come ragioniamo. 8, vediamo come trasforma il nero di colori.
Allora, ma immagino bianco e nero.
Dovevo avere una palette.
Cioè, rendere immagine bianco e nero vede poco. Non devo mettere l'immagine a colori perché da uno a bianco e nero ci vedo.
Devo cercare un comando che non mi ricordo come.
No, non è a colori, è perché questa la presa qui. Vabbè, ma ci vedi giusto un grigio.
Oh, ecco. Allora, in questo caso mi viene un file nuovo, d'accordo? Guardate esattamente come ragiona. Nel file di nuovo, ecco il comando che io cercavo. Poi mi dà. Immaginate che in questo momento sto proprio esattamente testando questo discorso che parla da uno con l'altro. Quindi noi lavoriamo a 72 dpi, lavoriamo a questa dimensione della cosa e guardate che cosa mi dice sui colori. Mi dice BL, che sarebbe la maniera corretta di chiamare questo sistema. Quindi noi in realtà dovrebbe essere BL. BN, che cosa vuol dire se noi scriviamo questo? Che stiamo trasmettendo bianco o nero, d'accordo? Ma immaginate che noi entriamo nel mondo dei colori, d'accordo? Allora, entrando nel mondo dei colori, noi qua gli chiediamo, vedete che possibilità che noi abbiamo. Allora, se per esempio possiamo lavorare a 4 colori, che cosa vuol dire a 4 colori? 2 bit di profondità, lui dice, poi entreremo dentro questo ragionamento. Dunque, interessante questa cosa, eh? Vediamo un attimo se ce la fa capire bene. Allora, lui dice 4 colori, 2 bit di profondità. Che cosa vuol dire? Vediamo effettivamente che cosa ci succede. Allora, abbiamo impostato la nostra cosa così. Ok, nuovo. Allora, adesso proviamo a vedere una palette. Vediamo soltanto questi qua, ma perché dovrebbero vederli così? 4 bit, ma soltanto guardano 4 livelli di bit. Facciamo una nuova, vediamo. Ok. Lavoriamo a 16 colori.
È tutto grigio, sempre grigio.
Eccoli qua, va bene. Allora, 4 bit li leggo soltanto con 4 livelli di grigio. Questo è interessante da vedere. Infatti, come mi ricordavo, era questo il minimo. Allora, adesso abbiamo, diciamo, possiamo lavorare soltanto su questa palette. Quindi noi abbiamo fatto nuovo, immagine, 16 colori, 4 bit. Ok, allora poniamo che noi lavoriamo in questa maniera, d'accordo? Allora, questa è la nostra palette, quindi abbiamo una palette che stiamo trasmettendo. Allora noi diciamo, invece di BN, cambiamo la convenzione, come l'ha chiamata, quindi usiamo la stessa. Allora, la chiama 16 colori 4 bit, d'accordo? Allora noi per esempio qui possiamo segnare, tanto per intenderci, invece di BN scriviamo colore 16, per esempio, e poi tra parentesi possiamo ricordare questo discorso del 4 bit che ci potrebbe essere utile in seguito. Che cosa vuol dire questo? Che noi possiamo entrare e ci possiamo comunicare soltanto all'interno di questi determinati colori. Allora, adesso vediamo un attimo se qua mi incassa quella. Posso variare, però sono soltanto un determinato numero di colori. Allora, come sta funzionando? Adesso ho capito meglio, me lo ricordo meglio tutto il ragionamento. Qualunque colore viene a essere composto con una gradienta di RGB, ditemi se dico bene. Mi segua pian piano, perché posso dire qualche stupidaggine. Qualunque colore è descritto all'interno di una dimensione di quantità di rosso, di grigio e di blu, giusto? Cioè una determinata tinta, per esempio questa qua che abbiamo selezionato, questa si può descrivere come una rosso per dire 100, green per dire 320, blu per dire 80, d'accordo? Adesso a poco comincio a ricordare le cose. Vediamo dove possiamo vedere esattamente come si compone questa palestra. Torniamo un attimo dal Photoshop. Ecco. Ah, ecco, anche Photoshop adesso. Allora, vediamo un po', adesso salutiamo perché Photoshop c'è da... Qual è il Photoshop che sta lavorando a questa bassa risoluzione? In che momento avete visto?
Solo colori web.
Ah, ecco, l'ho indicizzato con colori web. Perché l'ho indicizzata così. Se invece facciamo la RGB, adesso vedrò la palette.
Ecco, però sotto ogni quattro va puntato. Se gli altri di selezione, sempre cliccando...
mode.
Devo... no, ma sempre sul selettore colore, cioè sul
questo resto?
No, l'altro, no, quello
che ok, allora ci facciamo?
Ecco.
Ah, ok, chiaramente, d'accordo. Perché lui con l'olio di quel colore si mantiene nel 256.
Sì, si mantiene comunque.
Una range limitata.
Certo.
Allora, vediamo un po'. Se noi abbiamo pescato questa tinta, per esempio, questa tinta o una tinta qualunque, vedete come cambiano questi valori qua. Eccoli qua. RGB,
la brucia, l'ha fatto,
allora questi modi qua, sono varie maniere per leggere la posizione dei colori, d'accordo? Alcuni lavorano con una cosa che si chiama Thailand, magenta, yellow e K che non mi ricordo che è nero, altri lavorano in RGB, altri lavorano in RGB, eccetera. Allora, noi stiamo lavorando soltanto con questo sistema qua, che è quello più standard. Che cosa vuol dire? Che ogni colore, qualunque colore, può essere composto, diciamo, da gradiente di questi colori qua. Se noi lo cambiamo, vedete che questi numeri cambiano, vedete? Ecco qua. Mi sbaglio? No. Ecco qua. Praticamente attraverso questo sistema noi possiamo passare da una parte che all'altra corrispondenti, diciamo che come se 93 fossero 93 goccioline del colore rosso, del colore, immaginate, no? Del colore green e del colore blu. Diciamo, se queste sono goccioline, io gli voglio mandare una, un disegno che è, come era quello lì prima, fatto di punti di diversi colori, d'accordo? Come questo qua che vedete qui, d'accordo? Io, se questi punti sono di diverso colore, all'interno di questa descrizione, io devo dire a un certo punto, una volta che ho deciso questo sistema, decido, passo l'informazione punto per punto. Allora, per esempio, il punto, continuo a scrivere qua, il punto C2 è uguale a R100 green 25 blu 40, d'accordo? E così via per tutti i punti. Mi spiego? Mi seguite? Attraverso, ricapitolando, all'interno di questo sistema noi possiamo trasmettere dei colori a distanza. Come facciamo a fare questo, a fargli ricreare dall'altra parte dei sistemi di colore a distanza con un sistema oggettivo, con un sistema in qualche maniera oggettivo, indicizzando i colori, d'accordo? Dicendo che una determinata range di nostri colori equivalgono a quantità di questi tre colori cosiddetti primari. In realtà non sono primari, ma lasciamo perdere questo. Quindi noi tecnicamente, anche se ci mettiamo un sacco di tempo, possiamo, diciamo, trasmettere non soltanto la localizzazione del punto, se è scuro o non è scuro, ma anche la gradienza di colore. D'accordo? E quindi, teoricamente, ma non soltanto teoricamente, praticamente, possiamo trasmettere a distanza non soltanto un disegno, ma anche un'informazione di colore in maniera oggettiva. D'accordo? Ci siamo su questo. Dov'è che mi sono impasticciato? Perché mi sono impasticciato, inutile negarlo. Mi sono impasticciato su questo problema, che è un altro problema, ed è questo del 16 bit. Perché questo qua, in questa prima istanza, non importa. Vi spiego perché. E invece dove deve essere importante, le devo spiegare anche questo. Allora, innanzitutto mi sono impicciato su questo problema del 16 bit, perché in realtà una volta accettata, seguitemi, il fatto che noi ricomponiamo red, green e blu con le boccette, una volta entrato dentro questa metafora, in realtà, teoricamente, io posso trasmettere praticamente qualunque colore. Tant'è vero che la combinazione di questi per quei numeri praticamente danno 16 milioni di colori, d'accordo? Come sappiamo benissimo. Io non so quale sia dunque esattamente come funziona qua, che numero massimo possiamo scrivere. Possiamo vedere quando partire. Se noi siamo 2000?
No.
A 255, allora 255 per 3 combinati alla cosa, in realtà hanno 16 milioni di possibili combinazioni. D'accordo, calma un attimo. D'accordo, allora detto questo, in realtà col sistema delle boccette noi possiamo ottenere 16 milioni di colori, quindi una, diciamo, risoluzione, diciamo, molto molto precisa. D'accordo? Ora salta un altro ragionamento. Il ragionamento è il seguente. Vediamo un attimo di capirlo. Ci prendiamo questo oggetto, ci prendiamo per un momento questo oggetto e ci prendiamo per un momento questo oggetto, d'accordo? tutti voi vedete che sono tre blu diversi, d'accordo? Allora, adesso andiamo al ragionamento della profondità. Mi piacerebbe costruire qualcosa che si leggesse, ma non si leggerà. Se io metto così,
forse dentro. Inserita dentro la cartellina, la bottiglia.
Va inserita dentro la cartellina, la bottiglia, rovinando tutti gli appunti.
Era un buon compromesso.
Vedete? Intelligenze connettive? Ok, eccolo qua, non avrei mai risolto il problema, vi posso assicurare. Allora, ecco qua tre tipi di blu apparentemente uguali. E veniamo al problema dei bit, d'accordo? Vi ricordate che cosa abbiamo? Mentre, diciamo, per trasmettere i colori da una parte all'altra, in realtà noi ne possiamo fare 16 milioni, eccetera, in questo sistema delle boccettine, quindi non ci influenza in questa cosa. In che momento tutto questo ragionamento è importante? Il momento è importante a due livelli. Al primo livello è quello della cosiddetta acquisizione dell'informazione colore. Loro non ci avevano, diciamo, lasciamo perdere la metafora di Leonardo in questo momento, ragioniamo in termini nostri, d'accordo? Se io ho un apparato di lettura del colore come una macchina fotografica o come uno scanner, molto primordiale, diciamolo così, molto primordiale, questo sistema molto primordiale riesce a leggere soltanto 16 colori, torniamo al caso precedente. Ecco qua. A 4 bit, cioè a 4 bit di profondità, d'accordo? Quindi, diciamo, lui può lavorare all'interno di questo sistema, può leggere soltanto questo livello di profondità. Quindi, praticamente, all'interno dei blu, ponendo che il sistema è già preformato così, e potendo noi disporre soltanto di 16 colori, in quei tre casi noi abbiamo 1, 2, 3, mi spiego? Quindi il nostro elemento di lettura dell'immagine, immaginando una macchina fotografica, deve, diciamo, far associare questi tre a questi tre. Quindi magari questo qua, ragioniamo così, lui può pensare, attraverso la sua interpolazione, che sia questo il colore, mi spiego? Questo, quell'altro o qualcosa del genere. Se io ho un sistema di lettura più avanzato tecnicamente, in realtà queste cose sono vere, perché poi una volta erano molto semplici i sistemi, si potevano acquisire le cose, a migliore risoluzione, andiamo a 256, facciamo 256, rivediamoci la nostra tabella, ecco qua, a questo punto vedete che le possibilità di azzeccare, come dire, la realtà di quei colori è molto più avanzata, no? Perché vedete ci sono molte più sfumature di blu, quindi è in grado di avvicinarsi alla realtà molto di più con 256 colori. Se il nostro sistema di acquisizione, il nostro sistema di lavoro si basa su 256 colori, ce n'è molta più possibilità. Mi seguite?
Sì.
Naturalmente, se io vado ancora avanti, faccio un altro
combinazione e formulazione
a 32.000 colori a 16 bit di profondità, qua già è partito direttamente in quest'altra diciamo tabella, e se ovviamente vado ancora più avanti e gli chiedo a 16 milioni, a 32 bit di profondità, è ancora più alta. Allora, che cosa vuol dire questo? Soprattutto questo ragionamento è un ragionamento che serve in rapporto alla cosiddetta precisione e modo di in cui gli elementi di acquisizione dall'esterno, vuoi fotocamere digitali, vuoi scanner, lavorano. Che cosa vuol dire? Che chiaramente quanto più è alta la risoluzione di questa, la densità di lettura, cioè la possibilità di confrontare ciascun elemento della realtà con una tabella di immaginaria di colori, se sono 8, sono pochi, se sono 16 milioni c'è una possibilità, teoricamente man mano potrebbero ancora aumentare in realtà. A questo punto però, siccome tutto è esponenzialmente saturando molto, no? La ragione di cui prima esistevano questi standard più bassi è perché proprio gli scanner, per esempio, lavoravano, non ce la facevano a lavorare a questo tipo di risoluzioni. Adesso mano a mano noi ci avviciniamo veramente a questi diciamo, livelli più alti. Quindi ci sono alcuni elementi da considerare quando si tratta l'immagine digitale in ripresa sia dalle macchine fotografiche sia dagli scanner. Vale lo stesso ragionamento fatto precedentemente sul trattamento dell'immagine, cioè sostanzialmente che cosa ci devo fare io con questa immagine che acquisisco? Se l'immagine è sostanzialmente legata allo schermo, tanto vale lavorare a una risoluzione di 72 dpi con dimensioni che sono più o meno quelle di schermo, cioè più o meno sui 20, quant'è, questo schermo è 17 inch e 30x20 più o meno, un po' meno, d'accordo? Avere uno scanner o avere delle foto a risoluzione maggiore, se la destinazione è quella dello schermo, sostanzialmente non vale la pena. Però è interessante comunque, come dire, la definizione tecnica dell'apparato di entrata, come conta? Conta nel senso che più sofisticati sono i sensori, diciamo, di lettura, quanto più riescono a essere vicino alla realtà, quanto più si riescono a diciamo, combinare l'elemento esterno con l'elemento che poi viene letto digitalmente. Cioè se hanno per esempio sistemi di lettura molto scaldi, anche se tu lavori sempre a 72 dpi, magari quello non la secca comunque insieme col colore o lo sbaglia per una serie di ragioni. Ma oggi ormai sono anche le macchine più economiche, quelle che si regalano proprio così, sono già più che buone rispetto a quelle di una volta. Allora, diciamo, questo è un ragionamento. L'altro ragionamento è quello, sempre come fatto sul file, bisogna vedere qual è la destinazione, cioè se la destinazione è, per esempio, per un discorso di stampa tipo poster, vanno bene 150 dpi, se invece si comincia a pensare di dover uscire tipograficamente, quindi su libri o roba del genere, bisogna cercare di lavorare sui 300 dpi. La lettura della profondità, appunto 4, 16 bit, 32 bit, eccetera, legati agli elementi di lettura, vi danno la possibilità, appunto, tipo macchine fotografiche o anche scanner, vi dicono con che tipo di profondità riesce a leggere, riesce a interpretare. Quindi quanto con quanta precisione controlla questa serie. Allora abbiamo visto praticamente in questa lezione di oggi queste serie di cose che riguardano il mondo del bitmap. Qual è la ragione profonda che lega lo schermo al bitmap? Partiamo da questo sistema convenzionale. È un sistema convenzionale molto scemo, come chiameremo dopo, cioè molto banale. in realtà il mondo dei bitmap è un mondo che si basa sul fatto che alcuni elementi o ci sono o non ci sono rispetto all'entità schermo. Vedremo che questo tipo di convenzione è una convenzione molto iniziale e molto, come dire, da un certo punto di vista, con molte virgolette, banale all'interno del mondo informatico. Mano a mano che andiamo avanti con gli altri cicli ne scopriremo altre molto più ricche di implicazioni. Adesso il corso va avanti in questa maniera. Lunedì prossimo ci sarà un tutorial lungo e abbastanza articolato che gestirà integralmente l'architetto di Luca, in cui introdurrà il mondo vettoriale. E in particolare con AutoCAD, se non sbaglio.
Sì,
diciamo
con AutoCAD.
Esatto. E tutto questo, quindi diciamo, ci si avvantaggia un poco su questo, su programmi che voi spesso avete e quelli che comunque ci sono in classe, sarete poi introdotti a questo mondo del vettoriale. Mercoledì invece io faccio un'altra lezione sul mondo bitmap, ma in cui ci si crea questa domanda: questo mondo degli schermi, questo mondo della superficie, questo mondo del trattamento dell'immagine, come dire, di questo tipo, ha avuto influenze nel mondo dell'architettura? E che tipo di influenze? E quali sono gli architetti che ti possono dire in qualche maniera influenzati da questo mondo? D'accordo? Quindi, dopo questo canovaggio un po', come dire, chiamiamolo un po' tecnico, per dare una parola, torniamo a riflettere sui rapporti tra questo mondo del bitmap e il mondo della ricerca architettonica. Questo sarà fatto mercoledì. Nel frattempo, martedì, voi avete ben prima spedito il link con il vostro contratto che sarà stato già pubblicato nelle vostre pagine web. Ok? Spedite il link, solo il link, la loro voglia, non lo mandate l'immagine, perché se mandate l'immagine sprecate tempo voi, sprecate tempo noi, eccetera. Voi mandate il link della pubblicazione dell'autoritratto nel sito, tra l'altro anche in questo modo poi vedrete, e poi io vi raccoglierò tutti e creerò una pagina speciale dell'autoritratto, ma è inutile che mandate l'autoritratto, dovete mandare il link del luogo in cui ho pubblicato, e c'è sempre qualche caso SOS disperato che per una ragione o per l'altra non ce la fa, allora in quel caso mandate il file, mi raccomando, a 72 dpi, mi raccomando, non troppo grande, d'accordo? No, si salvano subito le caselle, d'accordo? Ma niente, ma anche mandate il link a me e anche a tutti gli altri docenti, che poi tra l'altro non è unico, non è che